Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Sduran al microfono. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Quest'oggi vogliamo in Paraguay, paese dell'America Latina di cui non si parla spesso. Noi lo faremo proprio grazie ad una organizzazione non governativa presente da anni in Paraguay e non solo. Tra l'altro il Paraguay vive da 2 anni un'esperienza importante, c'è stato un cambio importante alla guida del paese. Il presidente Fernando Lugo lo guida appunto ufficialmente dall'agosto del 2008, quando si è insediato come presidente eletto nell'aprile del 2008, dopo decenni di governo, possiamo dire, monocolore, una lunghissima dittatura, la più lunga tra l'altro continuativa del Sud America. Insomma, un paese dove sta avvenendo, forse, magari qualche cosa cercheremo di capirlo proprio anche col nostro ospite, sta avvenendo in senso di evoluzione, vedremo, ma soprattutto noi ci concentreremo naturalmente, visto che questo è il tema della nostra trasmissione Sviluppo e Cooperazione Internazionale, su quanto anche, in particolare dall'Italia, si sta facendo per migliorare la condizione soprattutto della popolazione più povera. Abbiamo il piacere di avere come ospite in collegamento telefonico il vicepresidente dell'ASES, Associazione Solidarietà e Sviluppo, legata a doppio filo con la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. E allora, per capire che cosa sta facendo l'ASES in Paraguay, ma soprattutto per capire com'è nata anche la storia dell'ASES, innanzitutto vi introduco il nostro gradito ospite, vi ripeto, il vicepresidente di ASES, Norberto Bellini. Allora, innanzitutto grazie della sua presenza con noi quest'oggi, vicepresidente.
Beh, grazie anche a voi della opportunità che ci hai offrite di poter far conoscere una realtà sconosciuta, il Paraguay.
Ecco, assolutamente, naturalmente questo è il punto principale della nostra conversazione di oggi, però proprio visto che oltre ad esserne vicepresidente è proprio l'anima, il cuore pulsante Norberto Bellini dell'ASES, introduciamo l'associazione di cui stiamo parlando, l'associazione Solidarietà e Sviluppo. Quando e come e perché è nata?
Beh, l'associazione è nata durante la dittatura del Paraguay. Difatti noi siamo presenti soprattutto, abbiamo cominciato con il Paraguay. Durante la dittatura c'è stata una grande repressione contro i contadini delle leghe agrarie, tra cui è stato aperto un campo di concentramento in Boscada. Per solidarietà, io ero in Belgio in quel periodo, abbiamo creato un centro di documentazione contadina del Paraguay come strumento di controinformazione di quello che stava succedendo in Paraguay. E con la caduta della dittatura nel 1989, allora questo centro non aveva più senso e dovevamo incominciare ad aiutare concretamente. Entrava la democrazia in Paraguay, aiutare concretamente, e nel 1989 si è creata questa associazione Solidarietà e Sviluppo, proprio con la finalità di aiutare il processo di sviluppo e anche di recupero, diciamo, di tutto quello che avevano sofferto i contadini. E abbiamo iniziato nel 1993 con un progetto, il primo progetto di riforma agraria nel Chaco paraguayano, un progetto che ha dato vita a 3 nuclei urbano-rurali, una stalla, diciamo così, sociale, cooperativa, e da quel momento abbiamo continuato fino ad oggi a operare in Paraguay. Allora, la storia di ASES è una storia di solidarietà, prima attraverso il centro di documentazione contadina del Paraguay con quelli che erano nel campo di concentramento, in carcere, sotto tortura, molti sono anche desaparecidos, e poi in secondo luogo una volta entrata la democrazia, lavorare con loro per i sogni che le leghe agrarie, che sono state le grandi represse, le leghe agrarie potessero realizzare.
Ecco, tra l'altro, Norberto Bellini, tra poco torneremo proprio con lei per continuare a parlare di Paraguay e di ASES. Questa introduzione ci serve soprattutto adesso in questo momento per dare anche la parola a colui che in maniera continuativa rappresenta ASES in Paraguay. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente ieri, parliamo di Luigi Esposito, che ormai segue da anni proprio ASES e la rappresenta appunto, come diciamo, in Paraguay. Con lui siamo entrati nello specifico di quello che ASES fa appunto in particolare per i contadini in Paraguay. Allora invito Norberto Bellini e naturalmente chi ci ascolta a seguire l'intervista con Luigi Esposito.
ASES è presente in Paraguay da circa 20 anni e negli ultimi 10, che sono quelli a cui io mi sono dedicato, ASES ha soprattutto sviluppato progetti di cooperazione con i contadini nella zona rurale, quindi nel sud del Paraguay, nella regione Misiones, che è la regione che confina con l'Argentina, e anche nel Chaco, dove anche lì un progetto sempre di riforma agraria nel Chaco, che è al nord, quindi in tutta un'altra regione, e anche progetti per le famiglie senza tetto, questo nelle zone limitrofe alla capitale, quindi Villa Hages e Limpio, che sono due zone periferiche di Asunción.
In particolare in queste regioni che lei ha nominato, fin qui quali sono stati i settori di intervento principali? Che cosa avete realizzato?
In Misiones abbiamo iniziato un progetto nel 2004 che si sta per terminare alla fine di questo mese, un progetto che è una realizzazione di una riforma agraria, nel senso che, come sappiamo, l'America Latina, il Paraguay in particolare, da anni aspetta una risposta al problema agrario, che è uno dei problemi principali. E siccome ci sono tante problematiche, il nostro progetto ha cercato perlomeno di dare una risposta concreta per dimostrare che con atti concreti, con finanziamenti ben spesi, si possono dare perlomeno delle risposte oggettive a dei problemi concreti. Quindi il nostro progetto è iniziato nel 2004 in un assentamento contadino di circa 300 famiglie che vivevano in una terra che non era di loro proprietà, e dal 2004 ad oggi abbiamo, con un progetto cofinanziato dall'Unione Europea e dalla Confederazione Italiana di Agricoltori e da ASES, abbiamo costituito una cooperativa con circa 300 famiglie, ogni famiglia ha avuto una casa, degli animali come mucche, maiali, degli strumenti agricoli, formando una cooperativa di produzione che in questo momento ha circa 250 soci, ha dei contratti di produzione e commercializzazione con delle aziende private locali, insomma con una spesa relativamente contenuta se consideriamo i grandi progetti di cooperazione che vengono in America Latina o in Africa, con circa 1 milione di euro in 7 anni siamo riusciti a dare questa risposta, costruendo 3 pozzi artesiani e dando una risposta concreta che il governo locale dovrebbe prendere perlomeno, non dico come esempio, ma almeno uno spunto per poter cercare di risolvere questo annoso problema.
Ecco, proprio in questo senso, sulla base dell'esperienza fatta, poi parleremo tra poco anche dei progetti in corso e quindi anche in prospettiva dell'azione di ASES, però quali sono state le problematiche principali sia rispetto magari alla gente del posto sia nel relazionarsi con le istituzioni locali?
Le problematiche principali, giustamente con i contadini, quindi con i nostri beneficiari, la principale è stata quella di riuscire a cambiare o a dare una svolta alla loro mentalità, che ha sofferto 60 anni di dittatura, quindi la mentalità assistenzialista, aspettando sempre che arrivi tutto dal cielo, non credendo più nelle istituzioni, quindi ricominciare da zero, cercando di far capire che, come ci sono dei diritti, ci sono anche dei doveri, perché nel momento in cui la legalità non esiste, perché la terra non è di nessuno, lo Stato te la dà, vuole che tu gliela paghi, ma tu come fai a pagarla se non hai mai avuto né acqua né assistenza tecnica? Però nel momento che ce l'hai, nel caso concreto del nostro progetto, poi devi però contribuire e iniziare anche tu a capire che adesso, dopo aver avuto dei diritti, hai anche dei doveri. Quindi fondamentalmente è questo cambio di mentalità che è ancora in fase embrionale, però possiamo dire che è stato forse il risultato principale, cioè di essere riuscito a organizzare questa gente che da ormai 60 anni non era più abituata a questo tipo di attività.
Per quanto riguarda la parte del rapporto con le istituzioni, sappiamo anche che c'è stato un cambio importante 2 anni fa a livello di presidenza. In linea di massima, però, qual è il rapporto che ASES ha avuto e il supporto eventuale che ASES ha avuto dalle istituzioni?
Noi abbiamo sempre avuto un buon rapporto, nel senso che essendo un'organizzazione internazionale che viene ad aiutare le popolazioni locali a comunque portare uno sviluppo, sia il governo anteriore che l'attuale ci hanno sempre ricevuto bene, perché non le costava praticamente niente. C'è da riconoscere che io personalmente vedo che attualmente perlomeno c'è una condivisione maggiore da parte del governo locale e nel locale dico regionale e anche nazionale, nel senso che è più partecipe alle nostre attività, salvo che i problemi fondamentali sono sempre gli stessi, nel senso che questo progetto noi lo consegniamo alla comunità e lo consegniamo alle istituzioni. Le istituzioni nazionali, il governo nazionale, il governo regionale dovrebbero prenderle in mano e darle la continuità. E questo è un po' l'anello debole.
Ecco, a proposito proprio di azione, dicevamo anche l'azione presente, è in corso un progetto di costruzione di 5 pozzi artesiani negli insediamenti rurali di Misiones. Perché questa attenzione al problema acqua? Quali sono le problematiche che vedete e che cosa intendete ottenere con questo progetto?
La problematica dell'acqua in Paraguay, che sembra un controsenso visto che il Paraguay è una delle regioni che come risorsa principale ha proprio l'acqua, però mancano le infrastrutture in tutte le zone rurali, ci sono ancora un sacco di, chiamiamoli paesini, qui si chiamano compagnie, che sono assentamenti urbani o rurali dove non hanno l'acqua potabile, bevono ancora l'acqua piovana oppure di un pozzo cavato a 30 metri, quindi con tutte le infiltrazioni. E pertanto abbiamo presentato questo progetto a atto della regione, della provincia di Venezia, che ha accolto la nostra richiesta, e da un anno abbiamo già praticamente, stiamo ultimando il terzo pozzo e l'anno prossimo avremo altri 2 pozzi che daranno acqua potabile a più di 700 famiglie.
Concludiamo con Luigi Esposito con una curiosità, se vogliamo. Lei è un italiano che vive ormai da tempo in Paraguay, quindi lo conosce bene, è integrato nel paese, si parla, lei stesso l'ha fatto all'inizio della trasmissione, quasi automaticamente quando si arriva in Paraguay, di Chaco. Ecco, ma in 2 parole, che cos'è il Chaco? Ce lo descriva.
Il Chaco è una grande regione del Paraguay, che praticamente a partire da Asunción arriva fino al confine con la Bolivia e il Brasile. Sarebbe come dire che da Roma fino a Trento è tutta una regione, quindi tutta una regione che però ha 60.000 abitanti e centinaia di migliaia di mucche, per dire che è più popolato da animali che da esseri umani. Da anni io ascolto che il Chaco è il futuro del Paraguay, e in effetti dovrebbe essere così, però il suo sviluppo è talmente arretrato, perché anche lì il problema dell'acqua, lì al contrario che nella zona del sud dove basta cavare 100 metri si trova l'acqua, nel Chaco, essendo stato un fondale marino milioni di anni fa, scavando si trova l'acqua ma salata, quindi c'è il problema di desalinizzarla, che però poi questo rende un problema sulla terra, quindi si dovrebbe costruire un acquedotto, ma per le questioni che citavo prima, soprattutto per problemi burocratici e anche di corruzione eccetera eccetera, questa cosa non se ne sente parlare da tanti anni, ma non forse adesso si sta iniziando, quindi è una zona molto grande, semidesertica a questo punto, dove vivono allevatori di bestiame, vivono quasi tutte le popolazioni indigene, la maggior parte della popolazione indigena del Paraguay, che sono il 2% della popolazione del Paraguay, sono 6 milioni e mezzo, il 2% sono indigeni, e vive una setta religiosa qui molto numerosa, che sono i Mennoniti, che hanno anche una grande importanza economica, perché loro da più di 50 anni che hanno avuto come regalo dal governo di Stroessner parecchi pezzi di terra, per una mentalità chiaramente totalmente differente da quella latinoamericana, hanno costituito un impero economico notevole. Praticamente il Chaco qui viene riconosciuto più dalla presenza dei Mennoniti che dei paraguayani o dagli indigeni. Una regione molto grande, molto affascinante, molto bella e molto abbandonata.
Questa dunque la bella testimonianza di Luigi Esposito, lo ricordo, rappresentante dell'ASES, l'Associazione Solidarietà e Sviluppo, che compie un'azione di cooperazione internazionale allo sviluppo per conto della Confederazione Italiana Agricoltura. Stiamo parlando di Paraguay, ovviamente. Abbiamo anche avuto delle delucidazioni su alcune curiosità, per esempio quelle riguardo il Chaco, e ricordo che noi siamo in collegamento con il vice presidente dell'ASES, Norberto Bellini, che conosce molto bene il Paraguay. L'abbiamo ricordato più volte, è un paese che ha vissuto una lunghissima dittatura di 35 anni fino al 1989 con Alfredo Stroessner, seguita poi per alcuni da un appendice in qualche modo di quel periodo, comunque dominata ancora dal Partito Colorado, fino a quando 2 anni fa è stato eletto il presidente Fernando Lugo. Ecco, proprio sulla base della sua esperienza e di quello che ci stava dicendo inizialmente Norberto Bellini, sta effettivamente cambiando qualche cosa? Qual è la situazione allo stato attuale? Lei, che per quanto sia un esterno, interno, perché conosce ed è affezionato naturalmente al paese Paraguay, ci dica qualcosa.
Beh, il problema, il cambio c'è stato. Purtroppo con le elezioni è stato eletto Fernando Lugo come presidente del Paraguay, però Fernando Lugo non ha in Parlamento la maggioranza. I partiti tradizionali, soprattutto il Partito Colorado e il partito UNASE, che è diretto dal generale Oviedo, che è stato uno che aveva fatto anche, addirittura aveva tentato dei colpi di Stato, hanno la possibilità di bloccare le iniziative del potere esecutivo. Allora, quello che succede bisogna sempre mediare, e molte volte il governo è ricattato da questi due partiti, perché praticamente dicono: se tu vuoi che noi approviamo questo, tu però devi concedere quest'altro. Allora i miglioramenti ci sono stati, ma non sono con la velocità che avrebbe voluto Lugo, perché vengono intralciati questi progressi democratici, vengono intralciati da questo ricatto dei partiti, Partito Colorado e Partito Unato.
Ecco, questo poi appunto vedremo come naturalmente continuerà a svilupparsi. Questa intanto è una finestra importante che possiamo ottenere grazie appunto all'esperienza di Norberto Bellini, che però ricordiamo in particolare è in Paraguay con la sua ASES, l'Associazione Solidarietà e Sviluppo, di cui Luigi Esposito ci ha parlato nello specifico. Anche in questo senso, ecco, integrando quello che ci ha appena detto, abbiamo ascoltato da Luigi Esposito, in questo senso sta migliorando la condizione di vita della categoria, diciamo, più fragile, più povera, in particolare degli agricoltori?
Sta incominciando a migliorare, però Luigi stava ricordando il problema del Chaco, i problemi dei latifondi. Ecco, per dirlo, ci sono 60.000 persone che sono più che altro degli schiavi dei latifondisti in queste grandi proprietà. E ci sono anche nell'altra parte del Paraguay, ci sono le proprietà di altri latifondisti, nella parte più adatta all'agricoltura. Perché questo? Perché durante la dittatura di Stroessner lui diceva, come prezzo della pace, cioè che non gli facessero problemi, come prezzo della pace lui ai suoi seguaci dava pezzi di terra, però migliaia di ettari, e in modo che stessero tranquilli, avessero la possibilità di arricchirsi, eccetera eccetera. Allora questa classe, questa oligarchia terriera della terra è quella che è ancora molto potente in Paraguay e che sta creando problemi a una riforma agraria.
Ecco, in questo senso, Norberto Bellini, lei sta proprio quasi in partenza per Assunción, dove presenterà la prossima fase di quella che possiamo appunto definire, in particolare per il Dipartimento di Misiones, la regione di Misiones, dove opera ASES, la seconda fase di questa riforma agraria. Quanto è, tra virgolette, difficile o ci dica qualche cosa rispetto alla reazione, in particolare rispetto ai vostri tentativi di questa oligarchia?
Il problema è questo, che loro purtroppo, vedendo il risultato positivo, noi abbiamo avuto anche una visita di controllo dell'Unione Europea, io ho in mano anche la relazione finale del valutatore, è una relazione molto positiva. Allora, questa classe oligarchica non può dire è tutto uno sbaglio, non si ottiene niente. A parole lo dicono, però quando si tratta, come si sta cercando, di recuperare quelle che sono, laggiù si chiamano tierras malabida, cioè le terre che sono state ricevute non da persone che avevano diritto come i contadini a avere la terra, ma persone che erano legate alla dittatura, a recuperare queste terre, quando si tratta cioè di incominciare a dire queste terre tu le hai avuta in modo illegale, ora noi la riprendiamo, lì si stanno creando problemi molto seri. Il nostro progetto è visto come un esempio, è preso come un esempio soprattutto dal governo, dalle istituzioni anche regionali e dagli stessi gruppi contadini. Però c'è una difficoltà oggettiva a poter realizzare questo in altre parti del Paraguay, perché c'è una difficoltà oggettiva a recuperare le terre malabite.
Ecco, quindi insomma è molto complessa la situazione, però ASES sta portando avanti, non lo fa certo da oggi, lo fa ormai da moltissimo tempo, una politica fatta anche di progetti effettivi, concretizzati e altri in prospettiva. Voglio qui ricordare, non abbiamo il tempo adesso di entrare più nello specifico, che ASES si è occupata anche di altri paesi, in particolare Senegal, Congo se ne occuperà di nuovo, però oggi noi abbiamo incentrato in particolare l'attenzione sul Paraguay. Ricordo anche, lo inseriremo sul nostro sito internet, che chiunque volesse prendere visione anche dei progetti lo potrà fare collegandosi al sito internet. La cosa più semplice è scrivere ASES sul motore di ricerca e si arriva direttamente sul sito della Confederazione Italiana Agricoltori per quanto riguarda la pagina ASES. Un'ultima battuta con Norberto Bellini per questa volta, lo invito già, se sarà disponibile, a tornare successivamente per continuare a parlare di Paraguay, ma proprio questo voglio chiedere: perché se ne parla così poco? Perché interessa così poco, in particolare l'Europa, il Paraguay?
Il Paraguay purtroppo non ha, diciamo così, materie prime. Generalmente si parla dei paesi quando sotto c'è il petrolio, quando il Paraguay, l'unica ricchezza che ha il Paraguay è l'allevamento del bestiame. Sono 6 milioni gli abitanti e saranno 12 o 13 milioni gli animali, le vacche, ecco. Allora, è un paese anche che la dittatura stessa ha cercato di non far conoscere, proprio per poter vivere tranquilla, perché, diciamo così, la legge del silenzio era la legge che voleva Stroessner, e difatti del Paraguay non se ne parla, se non perché qualche giocatore paraguayano viene a giocare in Europa, oppure quando è successo quel disastro che è bruciato un supermercato e sono morte 400 persone. Il Paraguay non fa notizia perché purtroppo non ha, questo è il mio giudizio personale, non ha materie prime che possano essere sfruttate, non è interessante dal punto di vista di investimenti europei o nordamericani in Paraguay.
Ed è quello che poi noi cercheremo invece di fare, voglio dire, parlare un po' di più con una certa costanza, magari proprio invitando persone come Norberto Bellini, che hanno un'esperienza profonda del paese e anche una capacità di divulgare quanto avviene in maniera pacata, come i nostri ascoltatori avranno potuto apprezzare. Non abbiamo parlato, lo faremo nella prossima occasione, dimostrazione anche della presenza ingombrante del vicino Brasile, ma questo sarà un'altra storia da affrontare magari con Norberto Bellini in un altro momento. Io intanto ringrazio moltissimo il vicepresidente di ASES, Associazione Solidarietà e Sviluppo, per essere stato qui con noi, e le faccio naturalmente i migliori auguri per la sua missione imminente ad Assunzione. Grazie ancora.
Grazie a voi per l'opportunità che ci avete dato.
E per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.